Out. Siamo collegati con Stefano Raspa del comitato No Poligono Cao Malnisio e con lui vogliamo parlare del corteo che si terrà questo sabato 30 novembre a Malnisio, siamo in provincia di Pordenone, per la chiusura del poligono militare di Cao Malnisio, e tutto questo all'interno di una campagna più generale antimilitarista contro la guerra e le sue basi. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a voi.
Allora, io credo che sarebbe interessante da parte tua, da un lato raccontarci che cosa succede a Cao Malnisio oramai dal dopoguerra e anche più in generale delle servitù militari che investono pesantemente il Friuli Venezia Giulia, la regione più militarizzata, più soggetta a servitù militari d'Italia in rapporto alla popolazione ovviamente, e anche più in generale fare un ragionamento sulla guerra e sul modo per contrastarla attivamente con pratiche di carattere antimilitarista. Direi, se ti va bene, di cominciare dal poligono di Cao Malnisio.
Benissimo, allora noi nel Pordenonese abbiamo tre dei maggiori poligoni, sono in tutto 9 che sussistono in Friuli Venezia Giulia. Sono poligoni funzionanti per praticamente quasi tutto l'anno, quindi questo significa che comportano disagi da un punto di vista sicuramente acustico, da un punto di vista della possibilità di usufruire delle aree, di cui è bene accennare il fatto che sono nella gran parte aree protette, quindi in teoria a fatica potresti andarci anche a fare la scampagnata, perché per il tipo di biodiversità l'Unione Europea ha deciso di tutelarle, e la cosa paradossale è che nella gran parte di queste aree esistono proprio dei poligoni militari che sono per addestramento massivo, con esercitazioni a fuoco, e che, per capirci, in alcuni casi fino agli anni 80 ci sparavano missili che contenevano cadmio e torio radioattivo. La cosa che più insiste in questi territori molto ampi e ricchi di biodiversità è ormai un utilizzo per 70 anni, come per esempio una sessantina sono gli anni che il poligono di Cao Malnisio viene utilizzato, di metalli pesanti, quindi dal piombo e tutti quelli che ne seguono. Noi possiamo immaginare cosa significa 60 o 70 anni di utilizzo di questi metalli sparsi sul terreno, a parte chiaramente quando vengono sparati, quindi i vapori in aria, ma quello che rimane è il decadimento dei metalli pesanti e quelle che sono quindi la terra, ma anche l'acqua, perché chiaramente poi c'è il decadimento e vanno nelle falde. Quindi avere qua nel Pordenonese, per esempio, tre poligoni di questo tipo significa avere compromesso parte, come dire, non solo di territorio e quindi di inquinamento, ma anche la salute, perché quello che noi siamo riusciti negli anni a carpire in termini di informazioni, grazie a chi lavora su questi temi, è che per esempio il decadimento oltre i 60 anni, per esempio del piombo, inizia a farsi sentire e inizia effettivamente a essere rilevato, quindi significa che iniziamo ad avercelo nei piatti che mangiamo, nell'acqua che beviamo. Questo significa...
Sappiamo bene che il piombo è altamente nocivo per la salute degli umani, degli animali, delle piante, di tutto.
Di tutto l'ecosistema in cui viviamo. E oltretutto proviamo a pensare che, e quindi torniamo, è importante tornare perché abbiamo scelto Malnisio, perché il poligono di Cao Malnisio è un poligono che insiste in un'area non solo dal punto di vista della biodiversità importantissima, ma molto estesa. Consideriamo che ci sono due paesi coinvolti, che sono quelli di Giais di Aviano, dove tra l'altro penso che tutti voi, se io dico Aviano, iniziate subito a pensare a una delle più grosse basi nucleari, aeronautiche nucleari che abbiamo in Italia, ovviamente la base USAF di Aviano, ma anche appunto Malvisio, che è in questo caso una frazione di Monterreale Valcellina, e insiste su questi due paesi che si ritrovano praticamente a quasi per tutto l'anno esercitazioni dalla mattina alla sera, quindi dalle 8 partono a sparare e finiscono anche alle 10 di sera. Provate a immaginare cosa significa per un abitante di questi paesi, ma sale e arriva fino alla montagna pordenonese, quindi queste aree vengono di fatto compromesse per la possibilità di potersene godere da parte di chiunque, a parte chi magari ha delle attività, ma anche semplicemente chi vuole giustamente godersi come dire, i sentieri. Sono tanti sentieri importanti da un punto di vista escursionistico che ci sono in quell'area là, e questo significa di fatto veramente venire compromesso un territorio che è della popolazione. Quindi quello che stiamo facendo in questi ultimi anni, e questo è importante, con un certo riscontro, è che si sia riusciti a rompere un po' la rassegnazione di decenni della popolazione, che inizia a pensare che fosse il caso di iniziare a riappropriarsi di questo territorio, che ha ovviamente un risvolto che non è soltanto, come dire, esistenziale, nel senso che è giustamente, insomma, oltre che per la questione della salute, oltre che per la questione della vivibilità di un territorio, ma che poi dopo spezza anche, e qui forse entriamo nel tema importante della manifestazione, spezza anche l'idea di quello che si dice il periodo di pace viene costruito grazie a questi sistemi, a queste servitù, a questi poligoni, a queste caserme, che è la guerra vera e propria, guerra che ormai, insomma, come vediamo in Ucraina, ma da altre parti, spesso è anche guerra di trincea, in cui non è più solo alta tecnologia, significa guerra di logoramento, significa ancora una volta morti ammazzati, però noi non dobbiamo renderci conto che è qui, nei nostri territori, che si costruisce quella cosa orribile che a tutti in qualche modo crea una tensione, ma pensiamo sia lontano. In realtà ce l'abbiamo qui.
Esatto, questo secondo me è uno degli aspetti cruciali rispetto alla questione delle guerre, perché si alimenta a livello di opinione pubblica l'idea che le guerre siano lontane, che tu puoi dire no, ti puoi lamentare, puoi magari darti da fare sul piano umanitario per sostenere le vittime, ma non puoi far niente per impedirle. In realtà le basi di guerra sono a due passi dalle nostre case, sono basi attive, basi che servono concretamente a fare la guerra, perché chi si esercita in un poligono come quello di Cao Malnisio poi ripeterà lo stesso tipo di operazione sul terreno, uccidendo e massacrando uomini, donne e bambini, e che questo stia diventando sempre di più coscienza comune anche a livello territoriale, anche a livello delle piccole località, è estremamente importante per inceppare la guerra, per gettare sabbia nel motore del militarismo. Quindi non è soltanto una manifestazione contro un poligono che danneggia la vita, la salute, l'ambiente lì dove si trova, ma è anche una manifestazione antimilitarista per inceppare i meccanismi della guerra.
Sì, io credo che sia importante questa connessione e questa consapevolezza, perché dimostra come appunto le vittime del militarismo in realtà ci sono in entrambi i fronti, quello interno e quello esterno, sono entrambi vittime, cioè la cosa che emerge semplicemente facendo pensieri neanche troppo ideologici, semplicemente guardando con molta semplicità quello che avviene, considerando che queste strutture sono mortifere per l'ambiente e la vita, l'ambiente generale, la vita umana qui da noi, e sono mortifere nel momento in cui poi sono di fatto trasformate in guerra guerreggiata in altre parti. C'è un filo nero mortifero di queste strutture che in qualche modo purtroppo connette umani e non umani ovunque sono, che siano in quello che fino a poco tempo fa si pensava essere il sicuro Occidente, e lo sono ovviamente laddove gli interessi anche dell'Occidente, ma non solo, ma anche dell'imperialismo, ricordiamoci, non occidentale, e questo è un altro dato secondo noi che è importante che emerga anche da questa manifestazione. La nostra è una manifestazione antimilitarista, contro il militarismo che produce tutte le guerre, dove non esistono gli imperialismi giusti o buoni, ma tutti gli imperialismi sono per noi assolutamente da debellare. Questo filo nero che unisce in tempo di pace, in tempo di guerra, in zone considerate tranquille, pacifiche, in zone guerreggiate, in realtà sono strutture, sono realtà mortifere sempre, comunque, di fatto. Poi c'è chi muore di morte lenta, magari ammalandosi, c'è chi invece muore sotto una bomba, ma di fatto ancora una volta la morte è la compagna ideale di una base militare, della guerra, del militarismo.
Esatto, sono completamente d'accordo con te, e quindi in questo senso ogni mossa che si fa sui vari territori, specie territori come il vostro, dove non c'è soltanto l'opposizione degli antimilitaristi, dei pacifisti, ma c'è anche l'opposizione concreta di ampi settori della popolazione locale, quindi con un movimento di base significativo, ecco, diventa cruciale mostrare come si possa inceppare concretamente la guerra, di come si possa concretamente fare qualcosa. E appunto cominciando con il chiudere questo poligono, poi gli altri, poi tutte le basi, insomma, questo è un po' il progetto, e soprattutto un progetto è completamente realizzabile, perché a due passi dalle nostre case i decisori sono gli stessi che ci governano ogni giorno, e quindi la lontananza delle guerre non è poi così tale. E poi di questi tempi, quanto saranno ancora lontane le guerre? Quanto potremo ancora illuderci di essere al sicuro di fronte ad una guerra globale che sta infiammando sempre di più vari angoli del pianeta?
Sì, a me viene da pensare, c'è un rimando a quella frase che è diventata, ai noi, famosa, di quel passaggio di Orso, Lorenzo Orsetti, che era andato a combattere in Kurdistan, e che diceva la tempesta comincia con una singola goccia, no? Ogni tempesta comincia con una singola goccia. Mi piace pensare che questa cosa possa in qualche modo servire ad altre battaglie, in questo caso la nostra. Magari al posto della tempesta è una tempesta di sabbia, e noi possiamo essere dei granelli che inceppano il motore del militarismo, in qualche modo, non olio ma sabbia, no? Ma dei piccoli granelli importanti. Io mi riprendo un po' l'esempio che hai fatto sul discorso della popolazione locale. Noi in qualche modo ci siamo accorti evidentemente l'esasperazione di una parte della popolazione di questi paesi, piccoli paesi, effettivamente cioè, in qualche modo aveva bisogno di uno sbocco. Quindi chiaramente consideriamo che sono paesi e realtà e territori generalmente rassegnati all'idea di questa presenza, no? Quasi come fosse una sorta di natura dover subire questo tipo di presenza, e anche se negli anni 60 e addirittura poco dopo la Seconda Guerra Mondiale c'erano stati in realtà delle forme di lotta e di movimenti addirittura che hanno costretto i comuni stessi a opporsi all'utilizzo di queste esercitazioni, e poi dopo decenni di rassegnazione. Adesso questa cosa, insomma, in qualche modo sembra che stia inceppando. E come dici tu, è importantissimo legare questioni certamente etiche e quindi antimilitariste, che pongono un problema globale, alla questione locale. Cioè, è importantissimo, evidentemente solo quando un territorio inizia a prendere consapevolezza di sé, e quindi chi abita, gli abitanti iniziano a pensare che a immaginarsi, e questa è la cosa importante, a creare un immaginario diverso di dove abitano e di come poter usufruire la vita nei propri paesi, allora è possibile innescare veramente dei granelli che possano innescare una tempesta di sabbia in questo motore assurdo e mortifero del militarismo. Quello che noi stiamo cercando di fare è questo. Se una cosa importante che non ho detto, il comitato sta lavorando per creare un progetto partecipato di coinvolgimento della popolazione locale nell'immaginare proprio il territorio. Quindi ci sono anche una serie di studiosi, esperti, insomma, sia in termini di urbanistica che in termini ambientali, che stanno studiando e stanno mettendo a punto insieme a noi, in maniera molto orizzontale dal basso, questo progetto partecipato per dire: noi questo territorio lo vogliamo così. Questa cosa servirà, è importantissimo, a stoppare nel prossimo firma del disciplinare d'uso, che noi sappiamo è una cosa importante, tutte queste servitù, in particolare i poligoni, ogni 4 anni hanno bisogno di una firma, di ratificare una firma tra le regioni e il comando militare. E questa firma viene attraverso questo disciplinare d'uso, che contiene però alcune clausole che possono essere utilizzate giustamente per poter, è una contraddizione interna a questo sistema, per poter in qualche modo inceppare questo meccanismo. Questo lavoro che stiamo facendo come comitato è proprio quello di unire dal basso, in maniera assembleare e orizzontale, la popolazione e tutti quelli che si oppongono all'utilizzo di questo poligono, per riuscire a essere appunto questo granello che inizia a creare una tempesta, in questo caso ovviamente positiva, che oppone la vita alla morte.
Ecco, questo mi sembra un aspetto interessante. Ma cosa sono esattamente questi protocolli che ogni 4 anni devono essere firmati? Cioè, chi li firma? Chi sono i soggetti?
I soggetti sono la regione e il comando militare. Il comando militare, chiaramente, che i comandi militari sono appunto regionali, quindi ogni regione ha, nel nostro caso il comando militare a Trieste, dell'esercito, che in qualche modo disciplina l'utilizzo di questi poligoni, ma anche di altri, se ci sono casi di munizionamento, se ci sono casi di altre servitù, disciplina l'utilizzo di questi spazi, diciamo, che l'esercito si appropria nei vari territori. Noi consideriamo che in Friuli, come dicevi bene all'inizio, in uno studio di qualche anno fa, quindi tra l'altro non aggiornato, dice che ci sia una caserma o quantomeno un'area, diciamo, adibita a servitù militare ogni 15 chilometri, questo già dal polso di della situazione in cui siamo. Chiaramente ormai la gran parte sono dismesse, perché si tratta del residuato di quello che era la fine della prima e della seconda guerra mondiale, che però, attenzione, significa anche che sono aree fortemente compromesse da un punto di vista ambientale, perché possiamo immaginarci che cosa significa, cosa è stato la movimentazione di sostanze, di utilizzo di queste aree militari. Soprattutto consideriamo che i militari hanno goduto per tantissimo tempo tutte le deroghe possibili in ambito ambientale, quindi hanno utilizzato sostanze che sarebbero state impossibili utilizzare in ambito civile, persino industriale. Quindi questa cosa è importante tenerla presente. Si sono fatti un po' più stringenti, diciamo, negli ultimi anni, la possibilità, insomma, di utilizzare in maniera alla bella e meglio qualsiasi cosa, però nel frattempo abbiamo decenni di utilizzo massiccio di sostanze che noi non conosciamo. Questi disciplinari,
perché esiste il segreto militare, quindi tu non sai che cosa utilizzano sul tuo territorio, cioè tu non sai che cosa finisce nel terreno, nell'aria, che cosa respiri, che cosa finisce nella falda acquatica, cioè tu non sai cosa bevi, cosa mangi, cosa respiri.
Per 60 anni di fatto questa è stata la realtà. sono ovviamente intervenute perché la cosa era qualcosa di improbabile, no? Soprattutto quando ci si è resi conto negli ultimi decenni che la questione ecologica è appena appena un po' essenziale per la vita di tutti, ovviamente anche i militari sono andati incontro a almeno dei protocolli da questo punto di vista, però nel frattempo per 60-70 anni hanno potuto fare quello che volevano. Noi da questo punto di vista, per esempio a Calmanisio, grazie a dei prelievi fatti, abbiamo da un laboratorio indipendente abbiamo rilevato quello che era il segreto di Pulcinella, c'è cioè un fortissimo caso di inquinamento sopra la media anche industriale. Ricordiamoci il regalo che ha fatto Renzi prima di andarsene. Il governo Renzi fa un regalo ai militari e per esempio in aree come queste che sono tutelate da appunto delle direttive ZPS o SIC, cioè siti di interesse comunitario, protezioni speciali, perché sono zone ricche dal punto di vista della flora e della fauna incredibili che abbiamo, avvengono come si dice, la vita insomma sia dal punto di vista animale che vegetale ci permette di avere delle cose incredibili. E questo è, quindi potete immaginare, stiamo parlando di una situazione prati millenari, situazione incredibile. E considerate che il governo Renzi cosa fa? Parifica queste aree a zone industriali e non più a zone verdi. Questo qua permette di alzare di decine di volte il livello di inquinamento di queste aree. Quindi pensate alla cosa assurda che è stata fatta.
Cioè, aree inquinate le dichiara inquinabili.
Esatto, non inquinate addirittura. Cioè, se tu alzi la soglia di 20-30 volte il livello di certi metalli, tu per me dici no, ma questo è nella soglia, no? È il segreto.
Insomma, è l'equivalente di dire che quel prato, quel tale prato, quel tale pezzo di montagna sono identici ad un luogo dove esiste un'acciaieria.
Esatto, questa è esattamente la metafora di quello che viene fatto, che è stato fatto. E nonostante questo, noi abbiamo rilevato addirittura comunque uno sfioramento dei livelli che avrebbero dovuto essere. Ovviamente ARPA e altri enti non fanno i rilevamenti, abbiamo dovuto fare denunce alla procura eccetera per costringerli, e incredibilmente per 3 mesi il poligono è stato chiuso e la gente si chiedeva che cosa stava succedendo, perché chiaramente suscitando questo problema ha dovuto prendere e fare questi rilievi, di cui adesso dovremmo capire che cosa hanno fatto davvero, come li hanno fatti, sicuramente si andrà a fondo. Però questa cosa importante, ritornando alla tua domanda di questi disciplinari, i disciplinari sono disciplinari che sono in mano sostanzialmente in ostaggio ai militari, perché nel decidere questi disciplinari esiste un comitato, il comitato paritetico di civili e militari, che non ha tra l'altro possibilità esecutive, cioè non ha possibilità di decidere realmente, ma solo consultive, quindi di fatto può dare dei pareri e che non sono vincolanti, e generalmente di fatto questo dà ai militari ancora un grande potere. Ci sono però delle clausole all'interno che vanno studiate, questo è un lavoro purtroppo che costringe chi decide di, secondo noi è importantissimo che tutti cerchino di farlo, costringe in qualche modo a studiare anche il burocratese, a studiare anche tutta una serie di passaggi, ma è possibile vedere delle contraddizioni. Queste contraddizioni devono servirci per poter agire anche in questo senso, ovviamente sempre tenendo conto che è fondamentale che ci sia una consapevolezza da parte della cittadinanza. Quindi sono tutti elementi utilissimi da utilizzare, ma ci deve essere sempre il sostegno popolare per poter poi dopo portare qualcosa a casa. Ci stiamo cercando di farlo, non voglio assolutamente dare nessun tipo di futuro, di possibilità di previsione, ecco perché abbiamo bisogno però di sostegno di tutti, anche della solidarietà di chi viene da fuori, sa, perché vedere tanta gente in questi paesi permette anche agli abitanti di poter sentirsi anche motivati a riappropriarsi del proprio territorio. In qualche modo la solidarietà continua a essere per noi fondamentale. Insomma.
Dacci l'appuntamento preciso, ora il luogo.
Allora, noi ci troviamo nella adiacente piazza di Maldisio, che è questa frazione di Montreale, e dove tra l'altro insiste, e qui chiudo, dopo l'ultima informazione, insiste, alle 13.30 ci troviamo in ritrovo, poi si parte e si va davanti al poligono di Cao Maldisio. Insiste una cosa obbrobiosa, ovvero un quartiere che avrebbe dovuto essere ex villaggio a Viano 2000 per i militari statunitensi quando c'è stato il raddoppio della base, completamente abbandonato. Quindi stiamo parlando di una parte di territorio che è praticamente metà del paese in cui c'è questo insediamento di abitazioni per militari statunitensi, che da 20 anni è completamente abbandonato. Noi partiamo praticamente, sostanzialmente la piazza è a poche centinaia di metri da lì, quindi noi avremo come punto di inizio quest'area qua, per dire questo è quello che ci lascia in eredità la follia anche militare in paesi come questi. E quindi io niente, vi aspetto alle 13.30 in piazza Maldisio.
Benissimo, grazie mille e alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao ciao.